spazio aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Spazio aperto. Tutto questo e anche di più.
Bene bene, rieccoci al nostro appuntamento settimanale con Spazio Aperto. Chi vi dà il benvenuto è il sottoscritto Mario Pieri, ma non sono da solo, come sempre vi presento fra poco gli ospiti che sono qui con me. Prima di cominciare vi ricordo oggi subito il nostro numero WhatsApp, ecco, se volete mettervi in contatto con noi per inviarci eventualmente i vostri pensieri oppure anche solamente un saluto, il numero è 320 92 73 911, è un numero WhatsApp, non un numero audio, non potete parlare con noi tramite questo numero, potete solamente inviare messaggi sia audio che scritti. 320 92 73 911. E allora, prima di partire voglio salutare anche quest'oggi le radio che sono collegate con noi, e non solo le radio, ma voglio salutare anche gli ascoltatori di queste radio, quelli di Radio Torino Biblica, Radio CRC di Seregno, di Radio Logos a Foggia, di Radio Betel a Cosenza e di Radio Buona Novella a Siracusa. E allora, sì, come dicevo, do subito il benvenuto al mio co-conduttore di oggi, che è ancora una volta Rossana Zini. Rossana, benvenuta e grazie.
Grazie, ciao, ciao.
E al nostro ospite di oggi, che è piemontese doc. Stefano, sei piemontese doc?
No, assolutamente no.
Non doc.
Cioè, io sono nato a Torino, però mio padre è friulano e mia madre è pugliese.
Ah, ok. Stefano
Otto, sangue misto.
Otto Galli, giusto? Ecco.
Otto Galli.
Ok, benvenuto, benvenuto a te.
Grazie.
E allora, come sai, noi lasciamo subito la parola al nostro ospite, che ci racconterà quello che è stato appunto questo suo percorso di vita e di fede. Quindi a te la parola, vai.
Beh, cominciamo proprio dall'inizio, direi. Mm-hmm. Allora sì, nella mia vita diciamo non è, può essere non così eclatante come episodi, però riconosco che il fatto che Dio si sia rivelato a me è davvero un'opera meravigliosa. Allora iniziamo proprio dall'inizio, quindi perlomeno dai miei ricordi, no? Da piccolo, da ragazzino. Quindi stiamo parlando di 6-7 anni, questa età qui. Mi ricordo che mio padre ogni tanto, soprattutto la sera, prendeva la Bibbia e mi leggeva dei versetti, no?
Quindi provieni da una famiglia evangelica?
Mio padre è evangelico, mia madre è cattolica, non praticante, però ogni tanto va in chiesa, quando passa vicino a una chiesa e se sente, come dire, questo desiderio di entrare. Okay. Nel locale, quindi nella chiesa entra. Mm-hmm. Però non è così così praticante da partecipare alle messe, no. Mio padre invece a quell'età, quindi quando io avevo attorno ai 6-7 anni, lui si era convertito qualche anno prima, quindi era, diciamo, la sua fede era anche abbastanza, come dire,
giovane.
Giovane, esatto, il termine giusto. E quindi io mi ricordo con mio padre la sera lui mi leggeva dei versetti. Mi ricordo che non facevo religione a scuola e io mi chiedevo il perché non facessi religione insieme a tutti gli altri, perché io non capivo bene la differenza tra quello che era la religione cattolica, la religione evangelica. Il mio era più un dei concetti che leggevo, mio padre leggeva, ma che non capivo molto di Dio, no? E chi era il Signore? Per esempio, le prime volte che io mi ricordo che mi ha portato in chiesa, a un certo punto i ragazzini scendevano in un sotterraneo, diciamo un locale sotterraneo, dove si faceva quella che veniva chiamata la scuola domenicale, no? Io questa scuola domenicale l'ho frequentata 6-7 volte, non di più. E io mi ricordo che c'era una signora che ci leggeva dei brani, dei versetti, i bambini un pochettino più, più maturi, che già frequentavano da più tempo magari commentavano, io ero lì che ascoltavo, e poi anche i bambini che pregavano, e io non avevo mai sentito pregare prima. Cioè anche mio padre, che aveva frequentava la chiesa, si era anche battezzato, ma io in casa non sapevo cosa significasse pregare, no? Ed ero rimasto, dicevo, ma quel Dio lì, cioè ci si rivolge così? Ed ero sotto certi aspetti ero entusiasta, no? Di questa idea che ci si potesse rivolgere a Dio in questo modo.
Ti piaceva?
Mi piaceva l'idea. Poi passano gli anni, perché poi mio padre è un miracolo vivente. Perché? Perché mio padre, quando aveva attorno ai 4-5 anni, è caduto in un pentolone di acqua bollente che usavano in Friuli, quindi stiamo parlando, e lui per un buon mese è stato sul punto, che non si sapeva se sarebbe sopravvissuto, no? È stato sul punto di morte per un buon mese. E ovviamente a quell'età, comunque età dello sviluppo, poi dopo ha avuto diversi problemi, no? E quindi nonostante sia cresciuto senza un rene, nonostante abbia problemi di cuore, ha fatto diversi interventi, praticamente continue interventi di plastica alla gamba, praticamente ogni 3 anni, 4 anni di fare un intervento alla plastica. Lui praticamente a Torino c'è un ospedale proprio per i grandi ustionati, lui ha conosciuto quelli che erano, non so come definire, quelli che appena si laureano, che incominciano a fare pratica,
i praticanti
li ha visti arrivare dopo 30 anni, 40 anni, essere primari, cioè lui li ha conosciuti tutti, no? Avendo vissuto poi sempre...
E di casa in ospedale,
di casa in ospedale, ormai. sì, potrebbe, non dico fare gli interventi da solo, perché lo viene addormentato di solito, ma credo conosca tutto del suo corpo. E quindi un pochettino questo fatto di tanti interventi, tante volte diciamo assente dalla chiesa, eccetera eccetera, lui per tanti anni non ha frequentato la chiesa, per più di 10 anni, no? Finché a un certo punto una sorella, che tra l'altro io non me lo ricordavo più, ma era la sorella che andava alla scuola domenicale, portava il gruppo della scuola domenicale, è andata a ritrovare mio padre, perché più o meno abitavano nello stesso quartiere, e lo invita a ritornare, no? A rifrequentare. E insomma sta di fatto che quindi io attorno ai 16 anni a questo punto avevo, no?
Quando lui è rientrato nella chiesa, tu avevi 16 anni.
Io avevo 16 anni. E ogni tanto la domenica andavo con lui, abbastanza forzato sotto certi aspetti, non particolarmente, però come dire, sentivo questa pressione.
Beh, a quell'età, no? ci sta che si hanno altri pensieri, altre esigenze.
Sì, esatto. Anche se poi io sono sempre stato un casalingo, nel senso uno... Chi legge un po' la Bibbia conosce un po' il Giacobbe, no, della situazione. Non ero l'Esaù, ero il Giacobbe, quello che me ne stavo tranquillo.
Beh, si vede anche adesso, Si vede anche adesso.
Si vede anche adesso.
Sì, sì.
E quindi non ero quel tipo molto... Anche se sono cambiato, devo dirti. Sì? Certe cose che avrei detto che non avrei mai fatto nella mia vita, alla fine le ho fatte. E ringrazio il Signore che mi ha dato questo... A volte alcuni definiscono coraggio, ma io non lo definisco coraggio. Era un po' come dire, il Signore quando ti mette degli stimoli, dei desideri, alla fine diventa quasi inevitabile, no? Fare certi passi.
Proprio così, quasi inevitabile, quando decide Lui.
Quando decide Lui, sì, quando c'è la chiamata, decide Lui. E quindi a questo punto inizio a frequentare un po' la Chiesa si dimostra una Chiesa straordinaria, perché... mi accoglie, mi invita al gruppo giovani, alla cena, a casa, eccetera eccetera, eppure io vivevo un malessere che è inspiegabile. Questo malessere mi rendevo conto che era verso mio padre, che pure devo molto a mio padre, e anche verso questa chiesa che mi amava, dimostrava amore verso di me, e io non solo non riuscivo a ricambiare questo amore, ma addirittura c'era un certo senso di ribellione verso di loro. Adesso è difficile spiegarlo, poi io l'ho capito con il tempo, è quello che la Bibbia chiama peccato, quello che chiama carne. Dopo vi leggerò un versetto comunque sta di fatto che passa il tempo, questi due anni, diciamo, un po' di combattimenti con mio padre e con questo gruppo della chiesa. Combattimento ovviamente non fisico, no? Era tutta una, certo, cosa emotiva interiore a me, e non so neanche dire quanto gli altri potessero percepire questa mia sensazione, se non a parte il fatto che mi invitavano, io trovavo sempre una scusa per non andare, no? Quindi qualcosa magari percepivano, ma non potevano forse percepire tutto.
Ma sai, l'avversario fa il suo gioco, certo, e si dà da fare quando magari vede che una persona si sta avvicinando alla verità. È chiaro che quello che tu avvertivi, questo malessere, era insinuato da lui.
Sicuramente. Insinuato da lui, ma che nasceva comunque dal mio cuore, nel senso, certo, che lui faceva sprone probabilmente su certe, sì, cose. E io ero arrivato addirittura a prendere la Bibbia, a leggere la Bibbia per contrastare mio padre. Allora, io ho sempre creduto fin da piccolo all'esistenza di una divinità, di un Dio. Non potevo, io poi ho una mente, chiamiamoli tra virgolette, scientifica, quindi per me che tutto fosse nato dal caso e fosse nato dal nulla, per me era inconcepibile, no? Doveva esserci un progettista, qualcosa, che poi io non sapevo se era quello della Bibbia o se era qualcun altro. Però sta di fatto che questo mio sentimento, che era peccaminoso e derivava dalla mia carne, quindi questo contrastare la verità, mi portava a leggere la Bibbia per combattere la verità. E quindi leggevo la Bibbia, dicevo, ma vedi che la Bibbia invece dice così, così, così. Sta di fatto che arriva, io mi diplomo, io avevo un grande desiderio, che era quello di entrare in Marina Militare. Allora, e c'era in classe con me un altro ragazzo che aveva lo stesso desiderio. Insomma, partiamo, facciamo domanda per essere arruolati in Marina. Entrambi eravamo stati arruolati nell'esercito. Allora, sta di fatto che poi dopo mi chiamano per fare le visite mediche. Perché non è che perché sei stato arruolato nell'esercito puoi entrare in Marina semplicemente con una richiesta. Sta di fatto che vado lì, siamo più o meno 1000 ragazzi.
Alla Spezia.
Quindi tu iniziano il giro delle visite mediche, bla bla bla, quindi incomincia chi viene preso, chi viene scartato, chi viene preso, chi viene scartato. Poi alcuni di Torino, che eravamo una decina, preso, 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 scartato, preso, scartato. Alla fine rimango di Torino solo io. Arriva che passano i giorni, 20 giorni, 25 giorni, arriva quasi prossimi al giuramento e io, insieme a qualcun altro, ancora erano rimasti davvero una ventina, non di più, eravamo lì nel limbo, non sapevamo se eravamo premessa. A me mancavano 7 diottrie e mezzo per occhio, cioè io non vedevo niente, ero proprio una talpa. Ero
un marinaio talpa.
Cioè, secondo i requisiti richiesti, io dovevo essere scartato dal primo giorno. No, vabbè, non al primo giorno, al quarto giorno, quinto
quando
giorno.
Quando
mi hanno fatto la visita oculistica, se ne erano accorti che c'era qualcosa che non tornava, no? E sa di fatto che non ero stato scartato. E io pregavo il Signore perché potessi essere
ammesso.
E avevo tantissimo tempo libero per leggere la Bibbia, che tra l'altro mi ero portato nella valigia. Strano, perché non dovevo contrastare mio padre in quel momento, quindi lo scopo della Bibbia in quel momento poteva. Però forse per il fatto che comunque avevo questo desiderio, quando ero partito con l'intenzione di, anche in un qualche modo, di aggrapparmi a questo Dio, no?
Non era più una lettura per contrastare la Bibbia, ma una ricerca.
Ma non so neanche dirti ricerca, era molto egoistica sta ricerca, perché a me quello che interessava era essere arruolato. Certo. Allora dico, se il Signore gli fa piacere, come dicono alla Chiesa quando frequento, dicono che è giusto leggere la Bibbia, me la porto.
Magari proviamo anche questa,
no? Sa di fatto che magari passavano interi giorni che non ti chiamavano a fare nessuna visita. stavi lì in sala d'attesa e va bene, finita il pomeriggio, arrivava alle 3 o 4 pomeriggio, finivano tutte le visite, cosa facevi? Andavi in camera. Allora, molti uscivano, perché ormai non hai più niente da fare. E io a volte invece, proprio per il fatto che sono come carattere un po' casalingo, a volte uscivo, a volte mi mettevo lì con la Bibbia, riprendevo la Bibbia e la leggevo. E il Signore ha iniziato a parlarmi. Ha iniziato a rivelarsi come il Dio che tu in qualche modo hai dubbi su qual è il Dio, è questo qui. E ti sto chiamando. Io stavo realizzando che quando leggevo i Vangeli, Gesù stava parlando a me, si stava rivelando a me. E c'è un versetto, c'erano diversi versetti che mi erano delle veri coltelli nel mio orgoglio. Tipo il comandamento onora tuo padre e tua madre. Allora, quello onora tuo padre e tua madre, che dici vabbè, è nell'Antico Testamento, passiamo oltre. Peccato che quel versetto me lo ritrovo nel Nuovo Testamento, Gesù lo ricita più volte, viene citato anche da Paolo in Efesini 6, il primo comandamento con promessa. E io dico, ma come mai a Dio è così importante questo comandamento? Ovviamente la risposta a quel momento non me la sono data nel tempo, poi dopo, no? Comunque mi rendevo conto del mio peccato, mi rendevo conto davanti a Dio la mia ribellione a quelle che era il suo pensiero. Il problema ero io, non era il problema mio padre o la Chiesa. Il problema ero io che stavo combattendo contro la verità. Quindi comunque incomincio a leggerla e mi rendo conto che il Signore sta parlando a me. Nel frattempo, miracolo, mi arruolano. Arriva a un certo punto, praticamente gli altri fanno... praticamente il giorno dopo avevano il giuramento, il sabato, il venerdì mi chiama il comandante del gruppo di reclutamento, mi chiama e mi dice così, a bruciapelo, ma lei Ottogalli vuole entrare davvero nella Marina, vuole davvero essere arruolato? Io lì, sì, vorrei essere, ok, prende carta e penna, scrive qualcosa che non so, vabbè,
abile arruolato,
può andare, no. Manco me l'ha detto, vada pure. Dopo capisco che mi hanno arruolato effettivamente, quindi c'è stato, credo forse in tutta la storia della Marina, credo che sia la prima volta che sia capitato, c'è stato un giuramento di quel battaglione che era il decimo 93, me lo ricordo. Dopo 15 giorni c'è stato un altro giuramento solamente per noi 20 che eravamo rimasti lì nel limbo.
Il residuo
in settimana, tra l'altro, quindi neanche i miei genitori sono potuti venire, quindi giuramento da soli,
modesto.
No, vabbè, alcuni hanno avuto i genitori che sono arrivati in settimana, però mia madre lavorava, insomma, c'erano tutte cose che, insomma,
è stata una sorpresa
nel mio caso,
una vera sorpresa
nel mio caso è stata, ma sì, io non sapevo neanche marciare, non sapevo niente. Mi hanno praticamente dato il giorno prima la divisa. Meno male che c'era ancora una divisa della mia taglia. Il berretto non era la mia taglia. Infatti mi faceva qua tutto il taglio. Però mi hanno arruolato e la sera prima ci hanno insegnato quattro passi proprio così veloci per giusto entrare nel piazzale e uscire. Boom. Soltanto quello. Comunque io ero contentissimo di avere la divisa. A me mi affascinava sto discorso della divisa. Però c'era un altro discorso. Ormai stavo conoscendo il Signore. E vi devo dire che a quel punto, anche non fossi stato più arruolato, non mi interessava più di tanto. Ormai la mia attenzione era più su un'altra cosa. Però quando mi hanno arruolato, devo dire, Signore, grazie, perché comunque sapevi che questo era il mio desiderio. Mm-hmm. Comunque ero molto immaturo a suoi tempi, ovviamente. Poi il Signore utilizza anche le nostre immaturità a volte per manifestarsi, no?
Certamente.
Poi... Ripeto, oggi forse certe preghiere non le farei più, però il Signore...
Sai, all'inizio preghiamo sempre in modo anche, ma forse anche dopo, in modo sbagliato. Sì. Spesso sbagliamo, ma soprattutto all'inizio preghiamo per ottenere qualche cosa.
Vero.
Perché siamo
il nostro
fatti
egoismo.
Così, è il nostro egoismo, e pensiamo che sì, l'amore del Signore è così grande per cui... ne possiamo approfittare, sì, diciamo così. Sì. Poi dopo pian piano, insomma, capiamo che dobbiamo abbandonarci noi alla sua volontà completamente, incondizionatamente.
Sapete cosa facciamo? Adesso una pausa, sentiremo il secondo tempo della tua storia, Stefano, dopo la canzone, va bene?
A più tardi.
Sinos essa vida mea canto alabas o Senhor non confidat in sos potentes in quien non pode salvar espera in Deus de Jacobe su mundo dotto a criar. Dona sozegos, dais inimigo te protege, Deus salva os prigionieros, ende pesa quien querue, alabas o Senhor anima mea, da Deus tu cantas inos, essa vida mea, canto e alabas o Senhor.
State ascoltando
Spazio Aperto.
Spazio Aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Ebbene sì, siete a Spazio Aperto, 320 92 73 911, il nostro numero WhatsApp per i vostri contatti. Allora, siamo in compagnia di Stefano Togalli, oggi qui è nostro ospite e siamo arrivati alla seconda parte, no? Stefano in marina, raccontaci ancora.
Allora, sì, dopo un po', insomma, ho fatto le varie visite, alla fine il comandante mi chiama e mi dice, eravamo rimasti soltanto una ventina lì nel limbo, e mi fa proprio la domanda a bruciapelo, ma lei Togalli vuole davvero entrare in marina? E io ho detto sì, mi piacerebbe. E quindi, insomma, sta di fatto, taglio corto, mi arruolano e mi lasciano lì alla Spezia. Mi lasciano alla Spezia, quindi io incomincio quindi questo rapporto, questa relazione con Dio, Dio che si rivela sempre di più, che mi affascina questo amore di Dio per me, perché mi rendo conto di come Dio vuole parlare proprio con me, avere questo rapporto reale, concreto con me. E quindi la prima cosa che sento, quella chiesa a Torino, quei fratelli che mi amavano, eccetera, che io avevo a suo tempo tanto disprezzato questo loro atteggiamento, invece era diventato per me una necessità cercare di avere rapporti e relazioni anche con loro. E guarda caso, ma caso tra virgolette sempre, la chiesa era a 300 metri dalla caserma dove ero io. E quindi le domeniche, quando avevo tempo, il pomeriggio, eccetera, inizio a frequentare la chiesa. E lì c'è un brano che adesso vi leggo, da Giovanni 15, che anche lì è un coltello, come onora tuo padre e tua madre, per me fu un coltello nella piaga. Qui viene detto, Gesù che dice, in Giovanni 15, se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Allora, io da che parte ero in quel momento? Ero dalla parte del mondo, che stava odiando i discepoli di Gesù. E perché odiavo i discepoli di Gesù? Perché prima quello che io stavo odiando era Gesù. Era l'odio verso il Signore che a me portava a odiare i suoi discepoli. Odiare, adesso questo inteso come odiare, va inteso come il non voler onorare lui. Allora, il non volerlo onorare era quello che mi portava a tutto questo disastro nella mia vita. Ma adesso stavo realizzando invece un Dio che io iniziavo a conoscere sempre di più e che volevo onorare. Allora, io fino al giorno prima facevo parte del mondo, ma era un mondo nel quale io adesso non mi riconoscevo più.
Quel non volerlo onorare, intendi un non volerlo riconoscere come Signore della
tua vita? Come Signore, sì. Non volevo riconoscerlo come Signore. Adesso ho riconosciuto Gesù che mi amava, che stava chiamando e che era morto sulla croce per me. Cosa che prima non avevo realizzato, che Gesù era morto per me. Io mi consideravo ancora giusto in tante cose. Certo, onora tuo padre e tua madre, ma non realizzavo la gravità di quell'affermazione, di quella cosa. Quindi cercavo di giustificare certe mie azioni, no? Certi miei pensieri. A quel punto io ho capito che il Signore invece era un Dio di amore, che mi stava chiamando e che voleva portarmi da quella condizione di peccato che mi portava a odiare, a non onorare il Signore e neanche i suoi discepoli, mi voleva portare via da quel mondo per inserirmi nel suo popolo. A quel punto ho iniziato a sentire il bisogno di frequentare quello che prima cercavo di evitare da giovane, di andare in chiesa, lì che avrei potuto evitarlo tranquillamente perché ero da solo, ero io da solo, non c'erano i miei genitori, invece io sentivo il bisogno di andare lì. C'era una chiesa, quella di La Spezia, a cui devo molto, e quindi è iniziato questo percorso di crescita. E a un certo punto però mi sono reso conto, passo indietro, a un certo punto quando tornavo a Torino, frequentavo volontariamente e con desiderio la chiesa a Torino, ci fu un battesimo di un ragazzo. Allora in quel momento c'è questo battesimo e io mi faccio la domanda quando finisce l'incontro, io devo ritornare in caserma, mio padre mi riaccompagna alla stazione e faccio questa domanda a mio padre, ma cosa devo fare io per essere battezzato? Se volessi essere battezzato, sai, nell'ipotetica, continui a dire. E lui un pochettino mi spiega, mi dice, ma se tu hai creduto nel Signore Gesù, nel suo sacrificio, il Signore ti ha convinto di questa cosa e vuoi fare questo patto con Lui? Basta che lo dici, cioè non è che c'è da fare chissà che percorsi. Lì io non gli dico né sì né no. Sta di fatto che apro la portiera per scendere e sento il bisogno di chiedere perdono a mio padre.
Meraviglioso. Guarda, questo veramente te lo volevo chiedere, dico, si è risanato il rapporto con tuo padre?
Ma decisamente sì, perché mio padre in realtà non ha mai avuto questo rapporto di conflitto verso di me, era sempre il contrario. E credo che mio padre, quando io gli ho chiesto scusa, forse avrà detto, ma perché? Non lo so,
però sta di fatto che io avevo questo bisogno. Lì mi sono proprio sentito libera, non avevo mai chiesto scusa a mio padre, penso, in tutta la mia vita. Quindi forse a 19 anni l'ho chiesto la prima volta. Ed era,
quindi era anche questo un ostacolo?
Di chiedere scusa?
Sì.
Beh, sicuramente, io sono un tipo molto orgoglioso, quindi sì, sicuramente. Comunque sono riuscito a chiedere scusa, ho fatto il battesimo insieme a mia sorella, perché anche mia sorella quel giorno ha voluto confessare. Lei probabilmente era credente già prima, ma non aveva ancora confessato pubblicamente con il battesimo, ed è stato bello farlo insieme anche con mia sorella. Sa di fatto che passano i mesi lì al militare, io ero comunque lì alla Spezia, tutto tranquillo, liscio, però io continuavo a sentire il desiderio di andare, essere imbarcato. E mancavano 2 mesi dal congedo, faccio la domanda per essere congedato, tutti mi danno del pazzo perché si lavora, cioè ero comodissimo, io una settimana sì, una settimana no tornavo a casa, invece se ti mandano a Taranto, quei 2 mesi non torni più a casa, o addirittura se ti imbarcano in una nave che fa il giro del mondo. Insomma, sta di fatto, e poi comunque tutti dicevano, vabbè, facciamo pure questa domanda, però tanto non te l'accoglieranno, sono 2 mesi dal congedo, chi è che ti sposta? Manco 15 giorni, mi chiamano per dirmi, guarda che sei stato imbarcato. Te l'avevamo detto che non dovevi fare la domanda. Però io ero contento, però non sapevo dove era sta nave. Allora c'è chi diceva che era in Sicilia, era da Augusta, c'è chi, insomma, sta di fatto che alla fine era a Porto Venere ed era vicino alla Spezia, tra l'altro un posto
dietro
bellissimo.
Casa.
Era comodissimo. E il Signore mi ha dato anche questo, esaudito questo mio desiderio. E una delle cose che voglio far notare è che nel momento in cui, nella mia vita, quando io mi sono convertito, nasce poi un dilemma. Il Signore mi ama, mi ha amato, ma fino alla croce, ma io sono nato di nuovo, perché leggevo di Gesù che parlava del nascere di nuovo, io mi chiedo, ma è soltanto sentimento, è un qualcosa, e iniziano a venire i dubbi, no? Tutte queste cose che per un credente, per uno nuovo, immaturo, diventa, come dire, a volte anche proprio un'angoscia. No, perché dici, ma io rischio di rinnegare, di impazzire, di non riconoscere più questa cosa, ritornare nel mondo come ero prima?
Ma sono davvero convertito?
Sono davvero convertito.
Questo ce lo siamo chiesti tutti, tante volte.
Adesso vi leggo un brano che per me è stato davvero coinvolgente e soprattutto rassicurante, che è in Prima Giovanni 3, versetti 13-14. Dice, non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia, giusto per ritornare all'argomento di prima, no? Di quando io ero nel mondo. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Allora, per me è stata la grande prova del 9, del fatto che la mia era una conversione reale, è stato il cambiamento che Dio ha fatto nel mio cuore nei confronti della Chiesa. Quell'odio Dio lo ha trasformato in amore. Mm-hmm. E questo solo Lui poteva farlo. Non ci sono altre spiegazioni.
Certo.
E ha trasformato il mio egoismo in altruismo. Perché da quel momento io ho sentito il bisogno di essere anche utile nella Chiesa. E quindi tante cose le ho vissute non più soltanto con la Chiesa come un mezzo, uno strumento dove, come dire, ricevere, no? Ma anche il piacere di dare. Io ho scoperto che le parole di Gesù, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, sono davvero vere. E d'altronde non poteva essere così, no? Non poteva essere differente. Le parole di Gesù sono solo verità, Lui è la verità. E quindi ho sentito la necessità anche di andare alla scuola biblica, insomma, di impegnarmi nella...
Di vivere la vita con la Chiesa.
Di vivere la vita con la Chiesa, sì. In tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue forme, in tutte le sue tempistiche.
Diventa un'esigenza.
Diventa un'esigenza. Sì, 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 sì. Ma io vi dico che quando ero in caserma non vedevo l'ora di uscire, che arrivasse per andare in chiesa, ma anche in casa dei credenti. E devo dirvi che a volte potevo sembrare anche un po', come dire, un po', a volte detto, ma forse esageravo anche, forse magari i fratelli avevano le cose loro da fare, no? E invece gli telefono, ma non è che per caso sei libero, venga a trovare. E lì non c'era più c'era neanche questione giovane o vecchio, perché a me mi interessava stare anche con gli anziani, con quelli 70 anni, sentire le loro esperienze.
È lo spirito che unisce, è lo spirito che ci fa sentire di appartenere gli uni agli altri, sì. E questo è qualcosa di miracoloso, qualcosa perché non capita con altri, non succede mai che ci sia questa coesione, questo bisogno gli uni degli altri di vedersi, di parlare, di fare le cose insieme anche.
Vero.
Bello.
La sigla piano piano sotto sta salendo, e il che vuol dire che siamo arrivati al termine. Ecco, Stefano, direi che ci hai fatto proprio vivere, l'abbiamo vissuto assieme a te con sentimento, con trasporto, questo tuo percorso che ci hai raccontato.
Grazie Stefano.
E allora sì, ci salutiamo qui, io ringrazio anche voi ovviamente che ci avete ascoltati, e ringrazio Stefano di nuovo per il tuo intervento.
Grazie a voi.
E Rossana, ovviamente grazie anche a te.
Grazie a te e a Stefano.
L'appuntamento come sempre è per la settimana prossima, stesso giorno ed ora, sempre qui da noi. Intanto buon proseguimento allora, e alla prossima.